Storie.
Storie di periferie.
Storie di periferie.
Replica della serie originaria trasmessa nella primavera del 2013.
L'umanità ha bisogno di vedere gesti di pace e di sentire parole di speranza e di pace.
Un giorno il Papa mandò degli emissari dai più grandi pittori del mondo. Doveva scegliere chi avrebbe decorato la chiesa di Roma. Uno di questi si presentò da Giotto e gli chiese un esempio della sua arte, così da poterla portare al pontefice. Giotto allora prese pennello e foglio e con mano libera disegnò un semplice cerchio. Era talmente perfetto che il Papa scelse lui. Giotto non lo sapeva, ma stava costruendo una periferia. Quella linea che ruota e che stabilisce i confini del cerchio. Ecco, quella per definizione è la periferia. Un concetto che poi facilmente è passato alle città e alle cinta murarie. Ma quella linea può diventare anche un confine immaginario più ampio, segnare per metafora e per antonomasia. E allora le mappe della periferia si estendono. Ecco che parliamo di periferie del mondo. Questa linea estrema unisce punti diversi e lontanissimi, ma che qualcosa in comune ce l'hanno, un unico centro, la loro chiesa. Questa è una storia di chiese di viaggio. Questa è la storia del viaggio della chiesa su quella straordinaria curva. Questo è Storie di periferie. La scorsa puntata siamo stati in Brasile, oggi invece andiamo in Nigeria, nel cuore nero dell'Africa. Spari come urla, urla come spari. Questo è il nostro paesaggio sonoro principale. Se la Nigeria è un paese ufficialmente in pace da diversi anni, in realtà la guerra non è mai finita.
There is a war between the rich and poor, a war between the man and the woman. There is a war between the ones who say there is a war and the ones who say that there isn't.
C'è una guerra tra il ricco e il povero. C'è una guerra tra i bianchi e i neri. C'è una guerra tra quelli che dicono che una guerra c'è e quelli che dicono che una guerra non c'è. Questi versi di Leonard Cohen sembrano parlare proprio della situazione in Nigeria. Grandezza dei poeti e della poesia. C'è una guerra tra il ricco e il povero. Il ricco in Nigeria è rappresentato dalle grandi compagnie petrolifere e dai tanti speculatori, presenti dal dominio inglese fino alla liberazione del 1960. Il povero non ha bisogno di presentazioni. C'è una guerra tra il bianco e il nero. I colonizzatori cercavano l'oro nero, ma la loro pelle era bianca. Il petrolio è la pietra miliare della Nigeria moderna, l'elemento che la rese schiava, quello che ne decretò l'insurrezione e che scatenò tantissimi litigi, interni ed esterni, guerre civili, golpe militari, manovre delle compagnie petrolifere. Fino ad oggi, in cui si dice che la Nigeria ha un governo democratico, c'è chi non la pensa così. C'è una guerra tra chi dice che una guerra c'è e chi dice che una guerra non c'è.
Cari fratelli e sorelle, seguo con profonda preoccupazione le notizie che provengono dalla Nigeria, dove continuano gli attentati terroristici diretti soprattutto contro i fedeli cristiani.
Per Papa Ratzinger una guerra in Nigeria c'è. Nel 2011 lancia questo messaggio, perché oramai la situazione dei cattolici e dei cristiani è intollerabile. Abbiamo detto che il paese africano da decenni è devastato da molti dissidi, diversi tipi di guerre. Nel 2002 ne nasce una nuova. Tutto parte da un'espressione, una frase. Boko Haram. Significa l'educazione occidentale è peccato. E nel 2002 diventa un motto sussurrato in gran parte del paese. Boko Haram. Le parole possono uccidere e presto lo faranno. Nel 2009 l'espressione diventa urlata e diventa anche un'associazione terroristica che dissemina violenza in tutto il paese, soprattutto contro un obiettivo, i cristiani.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail.
Apro YouTube il noto sito internet di video, digito Boko Haram e mi ritrovo ad ascoltare una voce che, come voi, non capisco. È un uomo. Non sembra minaccioso, se non fosse per la divisa militare che indossa e per i due fucili che gli stanno alle spalle. Il titolo del video è «Messaggio del leader di Boko Haram». Ecco svelato chi parla. Ha 300.000 visualizzazioni. Sono tante. Capisco insomma che questo video è abbastanza popolare. Un altro dato significativo è che 100 persone hanno cliccato su «Mi piace» e 300 su «Non mi piace». Meno male, penso. Poi guardo i commenti al video per cercare di capire il suo contenuto. Ma ecco cosa mi trovo davanti. «Possa Dio distruggere il vostro Allah». Poi «Dio benedica i Mujahideen, Dio benedica Allah». Un altro scrive «Facciamo la pace con i Kalashnikov» e via con le offese. Anche la guerra ha i suoi social network. Se molte persone con queste frasi guerrafondaie danno veramente i numeri, allora ne do qualcuno anch'io. 1.000. Le chiese date alle fiamme dal 2009. 4.000. I cristiani uccisi dal gruppo islamista. 1. La strage di Natale, quella del 2012. Non c'è niente da dire. There is a war. Una guerra c'è. E come se c'è. Why don't you come on back to the war before it hurts us? Why don't you come on back to the war? Let's all get nervous. You cannot stand what I've become. You much prefer the gentleman I was before. I was so easy to defeat, I was so easy to control. I didn't even know there was a war. Why don't you come on back to the war? Don't be embarrassed. Why don't you come on back to the war? You can still get married.
Laudetur Jesus Christus.
L'avete riconosciuta? È la sigla del nostro GR. Vi fermo subito però. Questo non è un radiogiornale. O forse sì. Lo è nel senso che useremo il linguaggio del radiogiornale, con i suoi servizi, le sue interviste, per raccontare la situazione in Nigeria. Non lo è perché il radiogiornale deve rispettare alcune regole. Bene, questo non lo fa. Ha una manopola tutta particolare. È un radiogiornale immaginario. Quello di storie di periferie.
Laudetur Jesus Christus.
Radio Giornale della Sera della Radio Vaticana.
Sono passate le 19 da qualche minuto. Benvenuti al Radio Giornale della Radio Vaticana. Continua la guerra in Nigeria. Sono almeno 74 gli affiliati del gruppo fondamentalista Boko Haram uccisi in un blitz dell'esercito. Il governo precisa che è stata un'azione di risposta. Non si muore però solo di guerra in Nigeria, ma anche di miseria. Quella stessa miseria che doveva opprimere la mano assassina che ha ucciso Afra Martinelli, missionaria laica di 78 anni. L'ha ricordata anche il Papa nel suo Angelus. Ascoltiamolo.
Siamo vicini a tutti i missionari e le missionarie, come l'italiana Afra Martinelli, che ha operato per tanti anni in Nigeria, è stata uccisa per rapina. Tutti hanno pianto, cristiani e musulmani, la volevano bene.
Per spiegare la situazione attuale nigeriana, giriamo la manopola, ma non quella delle radio, ma del tempo. Andiamo agli inizi di maggio, quando per la prima volta si mobilita l'esercito. Ora la guerra ha messo la sua firma ufficiale. Ce lo racconta Giulio Albanese, il servizio.
L'esercito nigeriano è dunque passato all'attacco con l'intento dichiarato di scovare i famigerati terroristi islamici Boko Haram. I problemi comunque sul tappeto sono tanti, a partire dal fatto che si tratta di una guerra contro cellule eversive che è difficile snidare in un contesto dove le complicità sul terreno sono davvero tante, a partire proprio dalle amministrazioni locali, alcune delle quali sono antagoniste rispetto al governo centrale di Abuja. Va poi ricordato che la contrapposizione tra nord e sud del paese ha una forte valenza sociale e la mancanza di riforme economiche da parte dell'esecutivo di Abuja ha fatto sì che i terroristi in questi anni riscuotessero simpatie tra i ceti meno abbienti, quelli che rappresentano peraltro la maggioranza soprattutto nelle aree più depresse del paese. Per la Radio Vaticana, Giulio Albanese.
Siamo sempre nello speciale GR di Storie di Periferie. Cambiamo di nuovo tempo e voce però. Andiamo alle prime reazioni della Chiesa. La rappresenta il cardinale nigeriano Onyekan. Lo ha intervistato per noi Roberta Gisotti. Siamo alla fine di maggio.
Non mi sembra che si riconosce la gravità della situazione. Forse adesso con l'attacco contro le basi militari cominceranno a pensare seriamente in questo senso. Si deve trovare anche un modo di dialogare così che possiamo cominciare a cercare una soluzione pacifica. Lo scopo politico che questa gente hanno espresso che la Nigeria tutta intera deve diventare un paese islamico. Questo non è possibile, ma si deve trovare qualcuno che li può far capire che il loro scopo non è raggiungibile.
Ecco, Eminenza, ma è caduta nel vuoto l'offerta di un'amnistia?
È che c'è stato un grande equivoco. Che cosa vuol dire amnistia? È caduto nel vuoto non soltanto davanti al Boko Haram, ma anche da parte della popolazione nigeriana, specialmente tanti cristiani che si chiedono cosa vuol dire amnistia. Allora, l'amnistia si dovrebbe capire come un perdono a qualcuno che è pentito. E se uno non è pentito, che crede di seguire la strada giusta, allora non fa senso parlare dell'amnistia. C'è un comitato di amnistia e quelli adesso stanno ancora lavorando, ma il loro lavoro sembra di non aver fermato l'attività di quelli che sparano.
Si chiama Anonima, il nome della nostra prossima testimonianza, ma potrebbe anche essere Paura, Carità, oppure Suora. Sì, proprio per capire che aria si respira fino a pochi giorni fa in Nigeria, abbiamo intervistato una suora che per motivi di sicurezza per lei e per la sua comunità ha voluto restare anonima. Sentiamola ai microfoni di Elvira Ragusta.
C'è una confusione tremenda tra musulmani. Come i cristiani, c'è uno contro l'altro, una continuazione. Però Boko Haram ha delle armi sofisticate che superano quelli dei soldati, della polizia. Sono potenti.
Come si vive nel nord della Nigeria? La sicurezza nelle strade è garantita?
Sulle strade, ogni 100 metri ci sono poliziotti, bitone pieno di cemento, di fare le file per passare. E carri armati con i cannoni, di sicurezza ce ne tanti, ma loro stanno attaccando anche i poliziotti. Boko Haram sa quando deve penetrare nell'ambiente che ha deciso di distruggere.
Le incursioni di Boko Haram nei confronti degli studenti sono ormai note a partire da 4 anni. Colpiscono l'insegnamento perché lo ritengono contrario ai dettami dell'Islam.
Sì, perché distruggendo i giovani distruggono l'avvenire, cioè non abbiamo più noi gioventù, abbiamo solamente persone anziane che presto finisce.
Pure a maggio l'esercito aveva tentato un'offensiva militare nei confronti di Boko Haram.
Mi avevano detto che il leader di Boko Haram era stato ammazzato, invece dice che non è vero, è in vita. Vedi come circolano le cose non vere, c'è confusione.
Abbiamo usato una manopola particolare per questo GR. Si gira, eppure la radio è sempre la stessa, la nostra. È il tempo che si sposta e di servizio in servizio ci ha portato fino ad oggi, a quell'applauso dedicato dal Papa a Afra Martinelli, missionaria di 78 anni uccisa in Nigeria. Ce l'ascoltiamo.
Ma pensiamo a questa sorella nostra e la salutiamo con un applauso tutti,
Il nostro GR immaginario termina qui, linea a Storie di Periferie.
Di dare alle vittime superstiti dell'immane conflitto la lieta speranza.
C'è un giudizio di Dio sulle nostre azioni a cui non si può sfuggire.
Che cristiani e musulmani costruiscano insieme il loro paese nella pace di Dio.
Ciao, ciao. al Redentore divino, illuminare i potenti alla preparazione di una giusta e durevole pace.
Mai più la guerra.
Mai più la guerra.
Jamais più la guerra, jamais più la guerra.
Mai più la guerra.
Nel mio viaggio mi sono imbattuto in uno strano presepe. Non è la composizione a risaltare agli occhi, né i personaggi, bensì il colore. Sono tutti neri. Una Madonna nera e un Gesù nero fanno impressione. Anche i curatori della mostra romana Arte Sacra delle Missioni, del 1950. Andiamo con ordine. Nel 1947 nasce in Nigeria un atelier promosso dai cristiani, in un villaggio sperduto e senza nome. Lo fonda padre Kevin Carroll, un missionario irlandese. La novità è che questo atelier vuole valorizzare l'arte locale ed allo stesso tempo diffondere il messaggio cristiano. Ed allora perché non unire le due cose? Pensa padre Carroll. Quando la Santa Sede organizza una mostra sull'arte presente nelle sue missioni, quel presepe spedito da Carroll è una vera e propria rivoluzione culturale. Il messaggio cristiano non si impone, ma si fonde con la cultura che incontra. La rivoluzione è tale che lo stesso padre Carroll farà un passo indietro e dirà: «Sì, va bene, ma la Madonna non è poi tanto scura». È un presepe semplice, espressioni minime, scenario scarso. Eppure c'è quel colore scuro, anzi, quei colori, poiché il nero della pelle contrasta con i ricchi colori dell'Africa. Il complesso è incredibilmente affascinante. Questo era solo uno degli esempi che padre Carroll aveva in mente. Riunì attorno al suo atelier diversi artisti locali, ma l'esperimento si concluse presto tra lo scetticismo generale. Non convinceva né i cattolici né le tribù nigeriane. Eppure, secondo alcuni studiosi, questo centro artistico ha avuto un'importanza fondamentale per la diffusione del cristianesimo in Nigeria. Negli anni 50 rappresentava una sfida all'atteggiamento europeo in Africa. Fu un'esperienza arricchente, una lezione di comprensione e dialogo che gettò le basi per l'innesto della religione cattolica nella Nigeria tribale. Oggi le cose sono cambiate, anche se la Chiesa prova a inseguire lo straordinario esempio di padre Carroll e del suo presepe nero. È così che oggi si riparte dalla città di Jos. Seguendo il cerchio che abbiamo tracciato con Giotto all'inizio di questa puntata, siamo arrivati a Jos, nel centro della Nigeria, per raccontare l'ennesima storia di periferia attraverso gli occhi della Chiesa. A Jos comandano i simboli. Qui musulmani e cristiani si affrontano ogni giorno. Ed allora basta vedere una croce sul petto per odiare, oppure basta ascoltare un'espressione islamica per sentire il suono di un proiettile. Croci e cupole. Simboli. C'è chi dice che in Nigeria non c'è la guerra. Qui a Jos la musica è diversa. Ad un incrocio si può sentire la voce di un muezzin e poi girare l'angolo e ascoltare un coro gospel. Sono canti rabbiosi. Anche loro si fanno la guerra. Si mordono a vicenda come cani rabbiosi. Perché? C'è un problema sociale. I cristiani sono visti come ricchi padroni e i musulmani invece sono gli intolleranti assassini? Ecco che tornano i simboli. Forse è solo che a Jos comandano i simboli. La Chiesa l'ha capito. L'uomo ne ha bisogno. È per questo che la stessa Jos deve diventarne uno. Sì, ma di tolleranza. A marzo di quest'anno, la Chiesa Cattolica di Jos, al centro dell'Africa, al centro del mondo, ha voluto creare un centro di dialogo e di comprensione tra musulmani e cristiani. In una città biblica, dove gli uomini si mangiano tra loro e un'orribile guerra viene chiamata santa, è un gesto fortissimo. Sarà difficile da accettare, eppure in questo centro gli inni si cantano insieme. Si cerca di capire, si cerca di creare un simbolo nuovo. Solo il dialogo, la comprensione, può farli uscire senza sconfitti. Facile dirlo da qui, quasi impossibile da lì. Quasi. Mi ritorna alla mente uno strano presepe che ho incontrato nel corso del mio viaggio. Uno strano presepe creato da un missionario irlandese e artisti nigeriani, fatto di madonne nere e Gesù colorati, magi musulmani e re cristiani, petroliere bianche e lavoratori neri. Chi dice che c'è una guerra e chi dice che non c'è? Uno strano presepe davvero, dove tutte queste cose coesistono. Uno strano presepe, chiamato Nigeria. Padre Carroll l'aveva sognato e ora noi con lui. Il prezzo sembrava ragionevole, il luogo indifferente. L'affittuaria aveva giurato di vivere fuori sede. Non rimaneva nulla se non la confessione.
Signora, avvisai, detesto buttar via tempo in viaggi inutili. Sono africano. Silenzio. Ero stato beccato, che imbecille.
Quanto scuro.
Non avevo sentito male.
Lei è chiaro o è molto scuro? Lei è scuro o è molto chiaro?
Venne la rivelazione. Lei intende come cioccolato semplice o al latte? Silenzio.
Cos'è?
Concedendo.
Non ho idea di cosa sia.
Tipo castano, signora.
È scuro, giusto?
Non del tutto. Di faccia sono castano, ma signora... Dovrebbe vedere il resto di me, il palmo della mia mano, le piante dei miei piedi. Sono di un biondo ossigenato, ma lo starmene seduto ha reso il mio sedere corvino. No, no, un momento, signora. Signora, la prego, non attacchi. Non vorrebbe piuttosto controllare di persona? Tra questi versi c'è tutta la puntata di oggi. Conversazione telefonica è una poesia del nigeriano Vol Soyinka, uno dei più grandi scrittori africani. La sua storia è la nostra storia. Attraversa con testi e poesie gli anni dell'infinita guerra nigeriana. Da buon poeta non ha mai taciuto. Infatti, nel 1967 viene condannato a 22 mesi di carcere, mentre negli anni 90 è costretto a fuggire dal suo paese per una condanna a morte. Di madre cristiana e padre Yoruba, ha conosciuto sia la cultura tribale sia quella occidentale, come sarebbe piaciuto a padre Carroll. Oggi predica una Nigeria nuova, parla di brogli costanti, di una democrazia annacquata, di una stupida guerra. Eppure è solo quando dichiarò che l'Europa ad avere un debito con l'Africa che scrisse il suo verso più bello. Il suo è l'ultimo posto da assegnare nel nostro presepe. Quello del pastore cantore, che ci ricorda quello che non siamo, quello che non vogliamo. Storia di periferie termina qui. Per riascoltarci cercateci sul sito radiovaticana.va oppure su Facebook. D'Arcangelo Esposito è veramente tutto.
Replica della serie originaria trasmessa nella primavera del 2013.